con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Singen, brennen, schießen.
Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spagliamo là! Là!
Patrollieren!
Il nemico alle spalle. Itinerario storico nel canto popolare dentro e contro la Grande Guerra. Un programma a cura di Radio Cane e Lorenzo Valeri.
Voglio, ma che stiamo facendo qua? Diamo un cenno a campa paesa! Diamo un cenno a cantare tutto quanto insieme! E canzoni sono più forti e una scuppettata arrivano dritto in dogo!
Mit Gott für König und Vaterland.
Interpretazioni originali a cura di Lorenzo Valera e Livia Brambilla.
Lehmond jauche zur Attacke.
La gente è stanca di questa guerra, è stanca di non vedere dei risultati e soprattutto sono stanchi i fanti, che sono quelli che la pagano per tutti. Molti si allontanano dalla prima linea, casi di vera e propria diserzione, ma non sempre, perché ci sono in realtà tanti motivi per cui ci si allontanava dal fronte e tante anche le modalità. Spesso però le punizioni più esemplari che vengono date sono per casi di insubordinazione. Spesso si trattava semplicemente di una risposta sgarbata, una ricerca di Bruna Bianchi che si chiama I disobbedienti nella Grande Guerra, che riporta una casistica interessante. Ad esempio, rimproverato perché stava urinando sulla mulattiera, un soldato rispose: se non vuol sentir puzzo, vada a Milano, qui siamo in guerra. Allo schiaffo dell'ufficiale rispose con un pugno e fu condannato a 20 anni. Capitano, vattene nei tuoi palazzi, invece di fare la guerra, farai molto meglio, gridò un alpino al suo superiore, e per questo fu condannato a 16 anni. Voi, perché siete ufficiali, cosa vi credete? Se lo trovassi da borghese non mi degnerei nemmeno di farmi pulire le scarpe da lei. E non mancavano le minacce. Ci vedremo poi da borghese e anche in linea ce la vedremo. Gli farò la pelle.
Prima della guerra c'era da dubitare, perché la vaga Italia voleva guerreggiare. Noi mantovani pronti a disertar, perché il macello umano lo vogliamo salvare. Credo che non sia un delitto in questi tempi a disertare, perché la cara vita tutti quanti la vogliamo salvare.
Gli ufficiali subivano anche loro a loro volta la pressione che arrivava dall'alto. L'idea della disciplina era diventata qualcosa di ossessivo, era l'ossessione di Cadona che era stata trasmessa a tutti i suoi gradi inferiori. Un altro esempio: nel giugno 1917 un soldato che era stato sorpreso a fumare durante un turno di guardia, il suo giovane tenente ordinò per punirlo che fosse legato ad un albero. L'ordine fu impartito a un suo compagno che all'inizio esitò, poi legò il compagno a un albero all'ombra, ma l'ufficiale pretese che venisse legato al sole e questo scatenò la protesta, perché quando era troppo, evidentemente era troppo, e questi ufficiali non si rendevano conto anche che spesso questo insistere sulla disciplina attraverso la repressione in realtà non portava a quello che loro speravano. Si scatenò la protesta quindi al grido di evviva la civiltà italiana, evviva la guerra, dovreste vergognarvi di essere ufficiali, gente che vuole ammazzare dei soldati che combattono da 2 anni, vigliacco, cretino, voi altri ufficiali che volete la guerra rovinate il soldato. Applausi, colpi di fucile, urla, ingiurie contro gli ufficiali e la guerra si susseguirono da parte dei soldati e dei graduati, racconta Bruna Bianchi. Si va a processo, anche il superiore viene processato per quanto successo, il superiore viene assolto, come succede nel 99% dei casi durante la Prima Guerra Mondiale, e i 6 soldati coinvolti vennero condannati a pene comprese tra i 22 e i 24 anni.
Ho disertato vicino alla famiglia, il rombo del cannone non lo sento più. Il vecchio disertore, figlio del Ticino, il vecchio disertore non lo pescan più. Ho disertato anch'io per non fare il militare, perché la cara vita tutti quanti la vogliamo salvare.
spesso bisogna dire che le persone si allontanavano quasi senza volerlo. Ci sono tanti casi semplicemente di... all'epoca venivano chiamati casi di isteria. È interessante notare come fino all'inizio della prima guerra mondiale l'isteria era considerato un fenomeno esclusivamente femminile. Poi fu proprio uno studio di un cappellano militare che fece proprio uno studio sulle condizioni psicologiche dei soldati nelle trincee, che fece emergere il fatto che invece tanti dei soldati erano presi da quella che all'epoca veniva definita isteria, e che naturalmente era la normalissima reazione di un essere umano in uno stato di pressione psicologica, fisica e di pericolo costante come quello che ci si trovava a subire in trincea. Forse nel mondo femminile dell'epoca questi casi erano dovuti proprio dal fatto di subire una condizione di esclusione, di mancanza assoluta di possibilità di parola e di totale sottomissione. Cosa che i soldati della Prima Guerra Mondiale provarono in prima persona, dimostrando che forse erano quelle condizioni a provocare quello stato. Ci sono casi di soldati che vennero trovati a vagare completamente privi di lucidità, di coerenza in quello che dicevano e in quello che facevano, anche se poi ci sarebbe da dire che allontanarsi dal fronte era un atto certo più lucido e coerente che restarci.
Una bella sera andavo per la piazza, andavo in cerca d'una brutta razza. L'amico imboscato gridava il disertor, pigliatelo, arrestatelo e cacciatelo in prigione. La lotta corpo a corpo col maresciallo io dovetti far, finché laggiù la forza ed in galera io dovetti andar.
Bruna Bianchi racconta che su un campione di 1300 soldati che erano stati giudicati dai vari tribunali, ci dice che in maggioranza i soldati si allontanarono per ragioni familiari, che le loro assenze furono brevi, quindi il 52% si allontanò per non oltre 10 giorni, seguite da spontaneo rientro. Si trattava quindi di soldati che non avevano intenzione di abbandonare definitivamente le file dell'esercito e che avevano fino ad allora tenuto buona o ottima condotta. Soprattutto tra i soldati settentrionali prevalsero le fughe brevissime. Questo è anche abbastanza naturale, essendo il fronte principale italiano nel nord-est, l'allontanamento di qualche giorno poteva essere possibile. È chiaro che chi abitava al sud ovviamente non si poteva trattare di fughe di pochi giorni.
Ragazzine belle, l'amor che disertori, dateci dei baci, non sono traditori, dateci dei baci con amor amor, finita questa guerra sposerete un disertore. Ho disertato anch'io per non fare il militar, perché la cara vita tutti quanti la vogliamo salvare.
Continuano le fucilazioni per insubordinazione e viene introdotta anche la decimazione. Di fronte a un fatto di insubordinazione, una rivolta o comunque a un atto di illegalità, non si trova il responsabile o i responsabili, si procede alla decimazione. Uno ogni 10 per ogni battaglione vengono presi e fucilati, che siano responsabili o meno.
Il povero soldato è condannato a morte, lontan dalla consorte, vicino al colonnel. Ciumba la rilalera, e ciumba la rilalera, e ciumba la rilalera, la la. Quando al mattin si sveglia per esser fucilato, si butta per malato e dice che non può. Ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, la la. Ma il polso glielo attasta il militar dottore e dice il tuo malore son tutte falsità. Ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, la la. Arrivano i soldati in fila e derelitti e i lor fucili dritti facevano pena. Ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, e ciumba la lilalera, la la. l'onesto condannato domanda di parlare, la legge militare gli vieta di tacer. Ciumba la lila lera e ciumba la lila lera e ciumba la lila lera la la. Il colonnel vestito impugna la sua spada e dice che si vada con morte a fucilar. E ciumba la lila lera e ciumba la lila lera e ciumba la lila lera la la. Gli schioppi fan lo sparo, militare si cade e tutto il sangue invade la tunica e il cheppì. Ciumba la lila lera e ciumba la lila lera e ciumba la lila lera la la. Ma ecco la grazia arriva a dargli salvamento, torna al quartier contento a fare il suo dover. E ciumba la lila lera, e ciumba la lila lera, e ciumba la lila lera, la la.
Una decimazione che è rimasta tristemente famosa è quella di Santa Maria la Longa. 16 luglio del 17, il giorno prima c'era stata una rivolta dei battaglioni Catanzaro, non si trovarono i responsabili di questa rivolta. C'è una testimonianza di Giuseppe Mimmi, un soldato che teneva un diario. Il suo diario oggi è depositato all'archivio diaristico nazionale a Pieve Santo Stefano. I designati vennero ammassati nel recinto del cimitero, con la faccia rivolta al muro e dietro di essi, ad una ventina di passi, i plotoni di esecuzione. Alle spalle di questi, sezioni di mitragliatrici e dei carabinieri, pronti a far fuoco se i giustizieri non avessero seguito gli ordini perentori. Alle prime scariche, non tutti caddero, e gli scampati cercarono di fuggire, tentando di scavalcare il muro. Ne seguirono le scene più selvagge, poiché entrarono in azione le armi automatiche, che con le loro raffiche raggiunsero i fuggiaschi. Alla fine dell'autentico macello, un ufficiale dei carabinieri diede con la rivoltella il colpo di grazia agli agonizzanti. Sulla raccapricciante tragedia calò così il sipario in quel triste mattino di giugno. Nonostante tutto, né Cadorna né il resto degli alti comandi dell'esercito riescono o vogliono vedere quello che sta succedendo al morale dell'esercito, alla crisi di motivazione che evidentemente dopo tanto tempo di guerra si sta manifestando. Si cerca di addossare la colpa ai socialisti, alla propaganda socialista. Si istruisce il processo di Pradamano il 23 luglio 1917 ed è proprio un processo che punta a individuare le cellule disfattiste socialiste che stanno avvelenando il morale dell'esercito. Che cosa sta succedendo effettivamente? Ci sono dei volantini che circolano, ma come è stato sempre durante la guerra. Per esempio ce n'è uno che riporta il testo di un canto che si chiama Lavoratori Soldati, e gli autori sono Pietro Belli, Pietro Pizzuto e Umberto Fiore, che erano dei socialisti messinesi, canto di cui non si ricorda, non si conosce la musica, però dice: la stampa venduta di tante menzogne a pieni i suoi fogli vi han fatto abbagliar, di mille fandoni e van piena la testa per meglio portarvi supini a morir. Ai vecchi confini voi tutti correste gridando a gran voce vai fuori o stranier, ma il vero nemico dei vostri interessi col riso satanico in cuore gioì e ancora una volta le maglie stringeva di quella catena che servi vi fa. Il vero nemico del vostro avvenire un solo è davvero, il gran capital. E quindi vediamo come in questa fase ormai sia assolutamente chiaro per molti quale sia il gioco al massacro a cui si sta giocando. Un esempio per tutti tratto da Bruna Bianchi nella sua ricerca sui disobbedienti della Grande Guerra. Racconta: al grido di molla, molla, donne, anziani, ragazzi accorrevano insultando i carabinieri, aggredendoli con roncole e pietre. Nel settembre 1917 a Stienta, presso Rovigo, accadde uno dei fatti più gravi. Secondo il resoconto della polizia, 150 donne e 50 uomini si opposero all'arresto di due disertori, aggredendo due carabinieri e gettandoli nel canale Bentivoglio, dove un carabiniere annegò.
Vivevo un giorno
Nel febbraio 1918, nel comune di Prun, presso Verona, un gruppo di disertori fece esplodere una bomba nei pressi della casa del segretario comunale. Sul posto fu rinvenuta una cartolina: «Siamo venuti ad augurare la buona Pasqua. La prego di farsi accorto e di disporre meglio per l'avvenire. Questo è l'avviso e tra breve avrà il termine. Arrivederci». C'è un canto in particolare che veniva cantato nell'agosto del 1917 a Torino, sull'aria di Odio del cielo, che era una canzone molto in voga all'epoca. Cosa successe a Torino? Nell'agosto del 1917 il proletariato urbano, chiaramente noi stiamo parlando soprattutto di donne perché le donne erano rimaste a casa fondamentalmente, soprattutto donne, ragazzi, si rivoltano, ovviamente vengono represse ferocemente, e naturalmente di quello che succede nelle giornate di Torino al fronte non arriva niente, non arrivano notizie. I fanti in prima linea non devono sapere assolutamente che anche nelle retrovie si comincia a manifestare per la fine della guerra. E il canto che si cantava è questo:
prendi il fucile e gettalo per terra, prendi il fucile e gettalo per terra. Vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace, non vogliamo più la guerra. Prendi lo zaino e gettalo per terra, prendi lo zaino e gettalo per terra. Vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace, non vogliamo più la guerra. Oh, se avessi in mano una rivoltella, oh, se avessi in mano una rivoltella. Vorrei sparare, vorrei sparare, vorrei sparare in fronte a questa guerra. Prendi il fucile e vattene alla frontiera, prendi il fucile e vattene alla frontiera. Per noi la guerra, per noi la guerra, per noi la guerra è stato un tradimento.
In realtà sappiamo che questo canto veniva cantato anche anche al fronte, anche in trincea. Naturalmente chi lo cantava si esponeva a un grosso pericolo. Un verbale di un processo contro cinque che vengono definiti in questo verbale giovanissimi fanti, ricordiamo che era stato richiamato anche il 99, quindi erano veramente giovanissimi, che vennero condannati a varie pene per averla cantata nel gennaio 1917, mentre venivano trasportati per il fronte.
Maledetto sia Cadorna, prepotente come un cane, vuol tenere la terra degli altri che i tedeschi sono i padron, e i vigliacchi di quei signori che la credevano una passeggiata, quando sentirono la loro chiamata, corse a Roma e si imboscò. E quei pochi che ci resteranno, quando poi verranno a casa, impugneranno la loro spada contro i vigliacchi di quei padron.
Si avvicina il terzo inverno, per la terza volta si interrompono le operazioni, ancora senza risultati visibili. Lo scetticismo sulla conduzione della guerra a questo punto dilaga, ovviamente il morale delle truppe è sempre più basso. Cadorna continua cocciutamente per la sua strada, anzi la sua ostinazione è talmente famigerata anche tra le truppe che tra i fanti è diffusa questa usanza di battezzare i muli Cadorna. E bisogna anche dire che gli echi di quello che sta succedendo in Russia arrivano anche in Italia, arrivano anche in trincea. Nessuno ne parla apertamente perché non si deve sapere che il morale e la sfiducia dell'esercito è a un livello così basso. Però per esempio c'è un giornalista del Secolo, che era un giornale assolutamente interventista e nazionalista, che scrisse delle lettere al suo direttore, quindi lui chiaramente nei suoi articoli scriveva delle cose e al suo direttore però poi scriveva delle altre, e questo lui racconta. Passando per gli accampamenti si riodono quelle famose canzonette di scherno per la guerra a cui non davamo importanza ma che, purtroppo, hanno influito grandemente nella maturazione della crisi. I casi di indisciplina vengono repressi senza pietà. Quello purtroppo che non si reprime è lo scetticismo, il quale prende sempre più non pure i soldati ma gli ufficiali. Onde in certe messe si odono discorsi anarchici. Il massimalismo russo piace. Lenin e Trotsky sono considerati come i precursori di una rivoluzione generale europea. Han voglia i socialisti a protestare che la loro azione non è disfattista. Stando qui si vedono molto chiaramente i rapporti che esistono tra le loro difese del massimalismo e il morale delle truppe combattenti. E questo è il clima che prelude alla disfatta di Caporetto, l'episodio che poi è diventato l'emblema stesso, almeno per quanto riguarda gli italiani, del termine disfatta, del termine sconfitta. Caporetto è una cosa rapida e molto dolorosa. Gli austro-tedeschi bastano appena 2 giorni per annullare completamente le piccole conquiste che erano state fatte in 2 anni di guerra. È veramente difficile avere delle stime precise perché sono settimane estremamente confuse quelle della ritirata da Caporetto. Però secondo alcune fonti sarebbero soltanto in queste settimane circa 50.000 i disertori e più di 300.000 gli sbandati. Di questi almeno 5.000 in queste settimane sarebbero stati trucidati dagli ufficiali, dai carabinieri, fucilazioni sommarie fondamentalmente, perché non ci furono processi per queste fucilazioni. Poi quando parliamo delle cifre dei fucilati della Prima Guerra Mondiale dobbiamo sempre ricordarcelo, che ci manca tutto il conto di quelli che furono ammazzati così a bruciapelo, a sangue freddo. Il generale Graziani aveva proprio il compito di girare con una camionetta di carabinieri e fucilare tutti quelli che riconosceva come sbandati, naturalmente senza alcun tipo di processo, di prova, eccetera. C'è qualcuno che invece di Caporetto ha voluto dare una lettura, una visione radicalmente diversa. Curzio Malaparte nel 1921 pubblicò questo Viva Caporetto. Ma la parte era uno scontento della guerra, un disilluso totale, era stato un interventista, si era addirittura arruolato volontario a 16 anni, ma che poi, insomma, in qualche modo aveva aperto gli occhi di fronte a quello che succedeva in trincea. Poi sarebbe diventato un fascista, ma la parte, fascista della prim'ora, personaggio a suo modo interessante perché ha passato diversi periodi della storia italiana cambiando molto spesso pelle. Questo racconta lui della disfatta di Caporetto. I fanti senza fucile. Noi non vogliamo più combattere, vogliamo la pace, siamo stanchi, sfiniti, sfiduciati. Perché sempre noi? Perché voi che urlate, che imprecate, che insultate, non raccogliete i nostri fucili? Noi non siamo vigliacchi. Chi ha preso il San Michele, il Monte Santo, non è un vigliacco. Tocca a voi ora. Avanti imboscati, avanti gente fortunata. Avanti patrioti del Basso Veneto. Noi, figli di puttane, non vogliamo più combattere per voi. E il popolo delle trincee passava, e passava senza armi e senza distintivi, popolo di pezzenti e di vendicatori, saccheggiate le ville, asciugate le cantine, devastate le case dei crassi mercanti in tutti i paesi e le borgate del Veneto invaso dagli insorti. La fiumana degli scioperanti dilagava per la pianura, verso i grandi fiumi, premendo alle calcagna la moltitudine dei piagnucolosi e dei detronizzati. Viva la pace! Il vento di tempesta squassava i boschi e traeva rintocchi dalle campane, ingigantiva gli incendi nel cuore delle notti senza luna, sferzava la pioggia sul viso degli uomini impazziti, riempiva la luce e l'oscurità del lugubre e lungo ululato del dio scatenatore di plebi e di ciurme. Necessità. Guerra civile.
Padroni della terra, vi scrivo queste righe che forse leggerete se tempo avrete mai. Ho qui davanti a me il foglio di richiamo. Io devo ritornare in guerra lunedì. Padroni della terra, non lo voglio più fare, non posso più ammazzare la gente come me. Non è per farvi torto, ma è tempo che vi dica, la guerra è un'idiozia, non ne possiamo più. Da quando sono nato, dei figli son partiti, dei padri son caduti, davanti agli occhi miei. Ho visto mille madri che han perso tutto quanto e ancora vanno avanti senza saper perché. Al prigioniero poi han rubato la vita, han rubato la casa e tutto quel che ha. Domani alla mia porta verranno due gendarmi, verranno ad arrestarmi, ma io non ci sarò, lontano me ne andrò, sul mare, sulla terra, per dire no alla guerra, a quelli che vedrò e li convincerò. Che c'è un nemico solo, la fame che nel mondo ha gente come noi. Se c'è da versar sangue, versate solo il vostro. Signori, ecco il mio posto, io non vi seguo più. E se mi troverete, con me non porto armi, coraggio su gendarmi, sparate su di me.
Senti, non si può fare in due volte, no?
No, ma guarda che va bene.